Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Look, Bumble knows you're exhausted by dating. All the, must not take yourself too seriously, and 6-1 since that matters, and what do I even say other than, hey? Well, that's why they're introducing an all-new Bumble, with exciting features to make compatibility easier, starting the chat better, and dating safer. They've changed. So you don't have to. Download the new Bumble now.
Io mi ricordo quando ho iniziato a fare le superiori ed eravamo tutti divisi in schieramenti. Io già dalle medie ero un reppettaro, quindi mi vestivo con questi pantaloni larghi, con queste felpe grandi XL, nonostante dovessi indossare una S. Quello era il mio credo, quella era la mia roba. Il rap non ascoltava nessuno, se non io e qualche amico. Se lo ascoltavi venivamo a dirti: ehi amico, che cosa cazzo stai facendo? Non sputtanare questa merda, ok? Cioè, dovevi essere tipo eletto per poter promuovere sui social frasi tratte da frasi rap. E c'erano ad esempio i metallari, che invece erano un po' più dark, vestiti particolari con la loro roba, e anche se magari non ascoltavano puramente il metal, quello pesante, insomma, se ti vestivi in un certo modo eri metal. Poi c'erano gli emo, eccetera eccetera. Insomma, siccome c'era, visto che mo sta andando tanto di moda le bestie di Satana, no? È tornato di moda il discorso, tutti i podcast ne parlano, One More Time eccetera, no? E praticamente a causa di questo fatto delle bestie di Satana, che divenne mainstream popolare, e tutti i metallari erano satanisti, erano gente che comunque ammazzava persone, facevano cose estreme. E alcuni ragazzi, cioè sicuramente il metallaro era portato anche all'estremo a livello di immaginario, però nessuno ammazzava nessuno, nessuno faceva cose assurde, semplicemente c'era magari persone che tendevano a bere, però considerando che la società oggi è diventata di un alcolismo sfrenato, e quindi di conseguenza c'era il luogo comune, no? Io mi ricordo anche mio padre, che comunque non approvava, mi diceva che non dovevo ascoltare metal, che era la musica del diavolo. Poi insomma il rap, quindi non è che gli è andata meglio, anzi ricordo le cinghiate che ho preso, perché aprì un forum dove ci sfidavamo in freestyle. C'era un forum famoso che esiste ancora oggi, il Nil Forum, ma io aprì un mio forum dove facevo queste gare e ero anche abbastanza scarso, devo dire, cioè, nella media, ma c'era gente fortissima a scrivere freestyle. E mio padre, quando vide questa roba proprio piena di parolacce, insulti a mia madre, non capì, mi fece cancellare il forum, mi prese a cinghiate proprio, non lo scorderò mai. Aveva capito che ascoltavo musica, però c'era questa roba in sottofondo, magari ascoltavi Mister Simpatia, facevi le medie, in sottofondo partiva la canzone contro la chiesa, cioè una cosa fuori di testa, come osi, no? Ci sta, con mia madre che spifferava tutto, l'infame. Questo per dirvi che c'era il luogo comune, che il metal, cioè il metal, per farvi capire, era proprio la merda. Dopodiché, che succede? Quindi, esempio 1, i metallari. No, i metallari, ascoltare metal, spesso grandi canzoni di genere metal sono meravigliose. Basti pensare alle più famose dei Metallica, insomma, non stiamo a fare. O anche il rock molto hardcore, no? Quello degli AC/DC, sta roba qua, cioè, nel senso, roba forte, roba che contro cazzi, che giustamente uno l'apprezza. Primo esempio. Secondo esempio, dalla canna si passa al buco. Un'altra cosa che, ragazzi, fino a 10 anni fa, cioè, lo so che sembra assurdo, ma vi assicuro che fino a 10 anni fa questa leggenda aveva potere. Dove stanno tutti i seri nomadi? Cioè, rispetto al passato, oggi i ragazzi non si vanno a fare una pera. I ragazzi, se si devono drogare a farsi male, si fumano il crack, ovviamente, che, ragazzi, forse anche peggio la cocaina, perché la cocaina non ti riduce subito a merda, quindi magari uno manco se ne rende conto e sta in mezzo alla merda, quindi chi tira e chi secondo me è più a rischio di essere un tossico che si rovina la vita e manco se ne accorge. Però lasciamo perdere questo discorso, e spesso e volentieri alla droga ci si arriva tramite alcol, cioè proprio è chiaro, tutti i cocainomani, chiunque si è fatto una botta nella vita sa che la cocaina si sposa bene con l'alcol e ti porta a bere di più, a tirare di più, ed è una combo che insomma al cocainomane dà piacere, quindi nel senso, ok, però c'era questa logica. Ma perché? Perché negli anni 70-80 la mafia fece questa strategia di marketing. Tutti i ragazzi si facevano bene o male le canne, cioè in quegli anni la ribellione era la canna. Poi canne, raga, che non è come le canne di oggi, che ti sballano di brutto, che sono potenti, 30% THC direttamente dall'Olanda, le puoi trovare tranquillamente in Italia ancora più bombate. No, sono le canne di una volta, che era il puzzone di oggi fondamentalmente, diciamoci la verità. Questi si sballavano, insomma, no? Quindi si facevano ste canne di puzzone e stavano ballati come i cani. Poi che succede? La mafia dice stop, che tutto passava per la mafia, la maggior parte, cioè se la mafia diceva basta una cosa, poi era basta. Dice ok, facciamoli drogare con l'eroina. E quindi via lì, ti danno l'eroina a 2 lire, tutti si comprano l'eroina a 2 lire, le figlie dei fiori si strafanno, quindi anche no, tutti i ragazzi insicuri che si volevano fondamentalmente fare una scopata, una pomiciata con queste che pomiciavano come i matti, oppure comunque ragazzi che appunto si facevano la canna, non mi posso sballare, che ci sta l'eroina, tutti si fanno l'eroina, l'eroina buonissima veniva messa sul mercato, quella lì diciamo top quality a bassissimo prezzo, e tutti quanti diventano dipendenti dall'eroina. Dopodiché la mafia mette eroina di merda sul mercato e te la fa pagare 20-30 volte di più, e quindi abbiamo la cosiddetta leggenda del dalla canna si passa all'eroina, una semplice strategia di marketing della mafia che si è trasformata in leggenda, ma in verità non esiste. Sarebbe come dire ancora oggi che l'omosessuale è portatore di AIDS, quando l'AIDS è una malattia, l'HIV, che su 6 milioni di abitanti 60.000 persone ce l'hanno, cioè quindi nel senso, veramente per prenderti l'AIDS devi fare le orge con 30 persone, devi fare tante, questo è il concetto. Poi ovviamente prevenzione, ragazzi, state attenti, malattie sessualmente trasmissibili ce ne sono tante, veramente veramente pericolose, c'è roba che per poco si rischia di avere delle grosse rogne e problemi grossi, ma veramente per poco, quindi assolutamente preservatevi, insomma, soprattutto se si fa sesso estremo, sesso anale, un certo tipo, cioè mi raccomando, non fate cazzate. Però diciamo che non qualunque omosessuale portatore di AIDS, neanche diciamo i drogati di oggi. Invece una volta ci si passava ste siringhe, ci si scopava senza preservativo a gogo, e ovviamente non c'era questa prevenzione, l'AIDS era in botta perché era molto, e quindi ovviamente sì, era molto più facile contrarlo, e quindi c'era questa leggenda che l'omosessuale portava l'AIDS, e così come appunto dalla canna si passa all'eroina. Una bugia pazzesca, perché allora tutti quelli che passano l'eroina hanno iniziato fumando una sigaretta, tutti quanti hanno almeno bevuto un bicchiere di alcol, quindi di conseguenza sarebbe la stessa identica cosa. Però raga, io vi assicuro che fino a 10 anni fa anche le peggiori comunità, quelle ridicole, dove la persona entra tossica ed esce peggio, ecco, ti dicevano questa roba qua, e quindi tu 16enne, io in primis a 15 anni facevo le canne, ho rischiato di farmi la comunità per le canne, perché di lì a poco sarei passato a fare chissà cosa. In verità la mia fascinazione per le droghe era presente non perché mi facevo le canne, le ho provate più o meno tutte quelle che mi interessava provare, a parte l'eroina ovviamente, perché solo un coglione si fa l'eroina nel 2024, e poi sono rimasto amante della cannabis, cultore per tutta la vita, tranne 2 anni in cui smisi, poi ho riniziato, adesso ho smesso a circa 1 mese e mezzo, forse 2, però insomma, anzi vi dico, chi si fa la canna rimane la canna. Ora arriviamo al femminicidio. C'è stato il momento in cui quel coglione di Filippo, che porta il mio nome, ha ucciso la povera Giulia, i media lo pompavano, allarme femminicidio, nessun allarme, i dati parlano chiaro, cioè sono una percentuale minima. I femminicidi ci sono, è una cosa bruttissima che non deve accadere, come tutte le cose brutte purtroppo le tragedie accadono, ci sono tante cose brutte che accadono nel nostro paese e che noi stessi siamo i protagonisti, ma soprattutto non nelle tragedie. Ci sono tante cose brutte che accadono e che sono normalizzate, appunto come il cocainomane, che quanta gente si fa la cocaina e non lo sa nessuno, ma si fa la botta in bagno davanti a noi e noi non lo sappiamo. Io li sgamo tutti, però insomma è un po' più pericoloso addirittura dell'eroina, perché tu l'eroinomane lo vedi, ti fa l'eroina, entro 3 anni se non ti ripigli, entro 10 ti muori probabilmente, fai una fine di merda, diventi un vagabondo, un barbone disgustoso con i buchi nelle braccia, non puoi lavorare, non puoi vivere, o ti ripigli oppure vieni emarginato. Io sono in una fase in cui dico emarginazione a chi vuole essere emarginato, senza pietà. E quindi di conseguenza il femminicidio non era nessuna emergenza, c'era solo quella roba lì, però eravamo tutti spaventati. E che è successo? Che tra l'altro questa roba qui dell'oddio quante cose si sentono è una scusa. Faccio un esempio pratico, dovevo uscire con una ragazza rimorchiata in un'app di dating qualche giorno fa. E mi sta a riempire domande, io non c'ho voglia di dirle nome, cognome, quanti anni c'ho, dove vado, cioè nel senso usciamo, facciamo quello che dobbiamo fare e poi vediamo, cioè nel senso, cioè tra l'altro neanche mi piaceva, non me ne frega niente, semplicemente stava lì, parlavamo, era pure simpatico, detto, vabbè usciamo, poi vediamo. Quando dovevamo uscire questa allora mi fa mi fa tipo, ma dove ci vediamo? Faccio, guarda, vediamoci, mo, passi in macchina, passi a PA, ci vediamo da qualche parte, cazzo ne so, andiamo, cioè io volevo infrattare, la volevo scopare, parliamoci chiaramente, cioè noi non ti conosco, non so chi sei, me ne frega, non mi faccio vedere in giro con te, questo è il concetto, non nella mia città, no? E lei inizia a dire no, perché tu non mi hai detto neanche il tuo cognome, non so il tuo profilo Instagram, potresti essere uno che mi fa del male, ferma tutto, ho detto. Ecco, femminicidio usato come scusa, cioè questi maschi cattivi che ti... Io poi per carità c'ha ragione, nel senso che non ti ho informazioni fattuali, mi chiamo Tot, questo è il mio Instagram, non ti voglio dare informazioni, perché tra l'altro io lavoro nel pubblico, cioè nel senso magari faccio musica, faccio podcast, faccio cose, non mi va che una persona magari ascolta quello che penso, quello che faccio, quello che dico, mi segue su Instagram, io manco ti conosco, prima fammi ti conoscere, per questo ti dico vediamoci in un luogo appartato io e te, vediamo se ci piacciamo, vediamo se ci facciamo una scopata e poi poi vediamo come mi chiamo e come ti chiami tu, perché non me ne frega un cazzo di chi sei. Però mi ha subito ammollato un pippone della Madonna sui maschi, su quanto è pericolosa una persona maschio che può rovinarti la vita, cioè nel senso, ok, oppure un'altra ragazza, un'amica mia con cui avevo fatto gli spettacoli, che ha detto che un amico mio l'aveva molestata, poi è uscito che non era vero, l'ha usato come scusa, no, quante cose si sentono, l'ha usato come scusa perché in verità lei aveva fatto la cogliona, ogni volta che va a lavorare si rubava le mance questa e poi faceva in modo che qualcuno gli toccava il culo, ah no, ma me ne sono dovuta licenziare perché mi hanno molestato, no, ti sei inculata i soldi botta a botta, e poi ti mettevi ad accimentare la persona più fragile, cioè questi sono esempi di persone che fanno finta di essere vittime ma sono carnefici e non c'entrano niente con le povere disgraziate che diventano vittime di personaggi che poi le massacrano di botte e le uccidono. Non c'entra niente questo con la moglie che si è sposata, l'uomo narcisista, ubriaco, tutte le cose che conosciamo, Mary è andata via, l'hanno vista piangere. Questa roba qui è una roba seria, seria, ed è soprattutto figlia appunto di una cultura di gente fuori di testa, che quelli che ci hanno preceduto, che hanno creduto che dalla canna si passa all'eroina, hanno creduto che il metallaro ti ammazza, hanno creduto a tutte queste cazzate, poi si sono sposati dei pezzi di merda narcisisti che le hanno che magari frustrati nella vita, che hanno picchiato moglie e figli perché la vita non gli ha sorriso, quindi nel senso è un'altra cosa. E poi gli errori dei genitori si ripercuotono sui figli, diceva Mondomarcio, e poi le figlie poveracce hanno avuto una sorte magari di dipendenza affettiva. Però io quando parlo di dipendenza affettiva, quando parlo di vittime e carnefici, quando parlo di queste cose, poi vai a vedere, nessuno vuole fare un percorso, nessuno vuole veramente approfondire, nessuno c'ha quel coraggio di mettersi in discussione, perché purtroppo purtroppo, se Pinocchio lo mandi a scuola, non è colpa del genitore, tu lo mandi a scuola, ma il gatto e la volpe lo prendono, gli fregano i soldi e poi lo mandano a fanculo. E non il Pinocchio della Walt Disney, il Pinocchio di Collodi viene impiccato, ragazzi, cioè nel senso, quindi queste ragazze sono come Pinocchio, poveracce, quindi ti devi informare. Io se faccio una figlia femmina, io veramente la informo non sui maschi cattivi, non sulla società cattiva, non gli dico stai attenta agli uomini, io gli dico stai attenta a te stessa, perché potresti provare eccitazione, piacere nei confronti di una persona che vuole solo sfruttarti e che poi va in dipendenza affettiva e potrebbe diventare violenta. E quindi questi bravi ragazzi, ma era tanto un bravo ragazzo, salutava sempre, e poi non ti puoi fidare, ma quello vedi famiglia cattolica, e non ti puoi fidare, cioè nel senso, se noi siamo bravi a studiare i comportamenti, siamo bravi a prevenire. Purtroppo i rapporti poi sono come le droghe, si va in dipendenza se non si è abbastanza forte, e quindi succedono cose bruttissime. Io sto parlando di prevenzione, ma è prevenzione anche non sfruttare certi argomenti per il proprio tornaconto. È come dire, ogni volta che magari una donna in un certo settore non viene valorizzata, ma perché le donne, aspetta, calma, andiamo ad analizzare il fenomeno, ok, andiamo a capire, questo dico io, perché ci sono tante motivazioni per cui in certi settori l'uomo è più rilevante, in altri la donna è più rilevante, e ci sono tante motivazioni psicologiche, sociali. Comunque ci siamo in uno stato dove a capo del consiglio c'è una donna, quindi questo insomma è tutto dire, una donna che tra l'altro viene da un quartiere di merda e che ha avuto una storia di successo personale, ora al di là degli ideali che ha sposato, quindi nel senso non è che dice era la raccomandata figlia di papà, e questo è tutto dire. Secondo me ha vinto anche per questo, non solo perché l'italiano è fascista come dico, no, ha vinto perché l'italiano in verità è aperto, è una donna con personalità, l'italiano piace, lei ha personalità, non c'è niente da dire. Poi vabbè, frega niente, io non voto, proprio non nella politica me ne sbatto, però c'è, cioè, quello che voglio farvi capire, ragazzi, è che le leggende popolari sono pericolose e dobbiamo sfatarle. Non tutti gli uomini sono violenti, è un uomo che non è un po' misterioso, non è per forza un pazzo perverso, perché poi ragazzi, quello che dico io, poi nel senso, magari uno a livello sessuale si fa fare di tutto dal proprio uomo, però poi ha la paura di, quindi fuori qualunque cosa c'ha paura. Invece siamo svegli, perché ho fatto un esempio in un vecchio podcast, lo rifaccio, ci sta sta ragazza nelle mie parti, una ragazza che io non conosco molto bene, ma che, cioè, insomma, mi piace la droga, queste cose qua, che per un paio di botte, diciamo, è pronta a leccare il culo metaforicamente alle persone e a succhiare il cazzo invece praticamente ad altre senza problemi. Fa un po' la troietta, cazzi suoi, non me ne frega niente, non ti giudico. Però poi una volta è stata corteggiata, diciamo, in maniera un po' greve, senso, bella roba, così, da un tizio di 50 anni che era un subdolo, tra parentesi, che non è un subdolo, morto di figa, uno di 50 anni, non se lo scopa nessuno, e no, ti denuncio, tu mi stai molestando. No, non è proprio così, amica mia, perché gli stessi comportamenti che quest'uomo ha provato nei tuoi confronti l'han fatto dei ragazzi ancora peggio di lui, però siccome sono magari giovani, bellocci, tu non ti sei sentita molestata, anzi ti sei sentita corteggiata, mentre invece dal cinquantenne e così ti senti molestata. E però il comportamento è lo stesso, anzi è molto minore, perché quello è, io questa storia la so per certo, ma è un esempio, sono leggende che io vi riporto per farvi capire i concetti, cioè nel senso, dobbiamo renderci conto che non è che possiamo sempre, cioè quando abbiamo paura allora dobbiamo proiettare le nostre paure verso gli altri. Non c'era nessun problema femminicidio, erano solo i media che avevano allargato una storia affinché per vendere giornali, per vendere click, per fare audience. Io stesso quel periodo, parlando di quella tematica, facevo più click. Io poi ne parlavo come cazzo mi pare, però cioè noi lavoriamo in questo settore e sfruttiamo le tendenze, ma non solo perché le vogliamo sfruttare, ma perché quando tutti parlano di qualcosa anche tu vuoi dire la tua. Quindi io approfitto di fare questo episodio oggi, perché? Perché siccome adesso non se ne parla più, non mi sembra ci sia questa emergenza femminicidio, allora ne parlo oggi, dico dov'è? Che succede? Perché è facile parlarne, in quel momento non puoi parlare, adesso posso parlare. Adesso posso parlare di tutte queste tematiche perché sono sdoganate, che abbiamo capito. E così dobbiamo ragionare, dobbiamo capire quanto siamo stupidi e insulsi rispetto al media. Il media prende una storia e quella storia diventa la realtà d'Italia, ma non è così, perché altrimenti tutte le madri erano Anna Maria Franzoni. E invece no, però quanto ci piace a generalizzare. E invece, raga, bisogna vedere il caso specifico e bisogna fare in modo che siamo informati sulle persone e sui comportamenti delle persone, soprattutto quelli nocivi, perché le persone non sono necessariamente cattive, ma perdono la testa. Filippo, che ha ammazzato Giulia, non è che era una persona cattiva, è un ragazzo che ha perso la testa, un ragazzo con dipendenza affettiva, con un bisogno incredibile e un probabilmente manipolatore con un disturbo di personalità enorme che lo hanno portato a commettere un gesto estremo, e il suo grande dolore sarà il fatto che non se lo perdonerà mai. Tra l'altro non stiamo a parlare di un assassino seriale che ha commesso una tragedia che si merita 20 anni, e 20 anni di galera si farà, la sua vita è rovinata, perché anche quando uscirà non è cambiato un cazzo, la gente lo ricorderà sempre come quello lì. Altra cosa, ultima cosa, i fratelli Bianchi. Io conosco persone che con lo stesso capo d'accusa, perché qui non è un omicidio incredibile, cose. Qui sono due per due gradassi, due coglioni, due personaggi con i deliri di onnipotenza, che hanno picchiato una persona e questa persona purtroppo era troppo fragile ed è morta. Ok? Questo è il discorso, troppo fragile, quindi questi erano troppo più forti e l'hanno ucciso. Un ragazzo purtroppo ci ha rimesso la vita ed è giusto condannarli per omicidio, ma quel reato lì, fatto in quel modo, per legge, deve avere un massimo di 20 anni di condanna. Anche meno, c'è gente che viene condannata a 15 anni per quella roba lì. Gente, io conosco casi di gente che addirittura per quella roba lì hanno preso 8 anni di reclusione. Dopo 4 stavano in giro e c'è scappato il morto. Ok? Loro hanno preso l'ergastolo, poi 30 anni, adesso non si sa. Ma perché? Perché c'è il caso mediatico, perché sono uscite fuori i fatti della loro vita privata, per tutto quello che è. Io non sto qua a difendere fratelli Bianchi, a me non me ne frega un cazzo. Per me possono marcire in galera, me ne frega nulla di loro. Sono sicuramente persone che stanno meglio al fresco, anzi no, devono essere emarginate, perché persone come loro con quell'arroganza in galera creano anche problemi, quindi col cazzo che stanno bene in galera, perché c'è gente in galera, criminali onesti o gente innocente che magari è finita in galera per sbaglio, che vuole stare tranquilla a farsi la sua detenzione, non vuole avere a che fare con 4 imbecilli che si pensano i capi del carcere, tra l'altro, e non lo sono. Perché che succede? Che tu all'inizio vieni anche bullizzato, trattato male, poi dopo un po' inizi a capire come funziona, ti fai amicizia e cazzi vari, e dal bullizzato passi al fatto e comunque sei un veterano lì dentro, sei il detenuto, non sei più un innocente, cioè un innocente, no, che sono innocente, non sei più l'incensurato, volevo dire, che entra in carcere. Tu sei l'incensurato, poi diventi l'esperto, diventi tu, all'inizio entri, sei i fratelli Bianchi, cioè i media addosso, sei praticamente da carnefice fuori, diventi vittima dentro perché la gente ti vuole uccidere, ovvio. Però poi nel giro di un po' di tempo, dopo che hai subito un po' di seviziazioni magari, diventi tu il carnefice, che non è che uno tipo sta a sevizia sempre. E poi raga, in carcere c'è un sacco di gente che la paghi, quindi mi vuoi uccidere? Aspetta, ho capito, io ti faccio schifo, ma io ti pago, che facciamo? E ti fai un esercito. Quindi sono tante cose dietro nei carceri, soprattutto quelli grandi, dove, insomma, sono tante situazioni, ma non vi sto a spiegare. Però i fratelli Bianchi, il loro capo d'accusa non è un capo d'accusa d'ergastolo, punto. Ma si lotta per l'ergastolo per dare la pena esemplare, come quando si vogliono attaccare i rapper, no? Queste cose qua, No, cioè nel senso, dobbiamo riportare l'ordine, vuol dire attenerci alla legge, senza fare favoritismi e senza fare sfavoritismi. Non è che siccome la massa dice ergastolo, dobbiamo dare ergastolo. Dobbiamo andare a vedere i precedenti e la situazione, perché anche i giudici stanno lì e si mettono la mano sulla coscienza. Cioè, se gli do 20 anni a questo, mi vengono a cercare sotto casa, gli devo dare ergastolo. E invece no. Quindi, raga, diamoci una svegliata. Non ci facciamo fottere dai media. Noi siamo più intelligenti dei media.